Dal Vangelo secondo Luca. Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione rituale, secondo la legge di Mosè, Maria e Giuseppe portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore. Come è scritto nella legge del Signore, ogni maschio primogenito sarà sacro al Signore. E per offrire in sacrificio una coppia di tortore o due giovani colombi, come prescrive la legge del Signore. Ora a Gerusalemme c'era un uomo di nome Simeone, uomo giusto e pio, che aspettava la consolazione di Israele, e lo Spirito Santo era su di lui. Lo Spirito Santo gli aveva preannunciato che non avrebbe visto la morte senza prima aver veduto il Cristo del Signore. Mosso dallo Spirito, si recò al Tempio e mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù per fare ciò che la legge prescriveva a suo riguardo, anch'egli lo accolse tra le braccia e benedisse Dio dicendo: «Ora puoi lasciare, o Signore, che il tuo servo vada in pace secondo la tua parola, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza, preparata da te davanti a tutti i popoli, luce per rivelarti alle genti e gloria del tuo popolo Israele». Il padre e la madre di Gesù si stupivano delle cose che si dicevano di lui. Simeone li benedisse e a Maria, sua madre, disse: «Ecco, egli è qui per la caduta e la risurrezione di molti in Israele e come segno di contraddizione. E anche a te una spada trafiggerà l'anima, affinché siano svelati i pensieri di molti cuori». C'è anche una profetessa, Anna, figlia di Fanuele, della tribù di Aser. Era molto avanzata in età, aveva vissuto con il marito 7 anni dopo il suo matrimonio, era poi rimasta vedova e ora aveva 84 anni. Non si allontanava mai dal Tempio, servendo Dio notte e giorno con digiuni e preghiere. Sopraggiunta in quel momento, si mise anche lei a lodare Dio e parlava del bambino a quanti aspettavano la redenzione di Gerusalemme. Quando ebbero adempiuto ogni cosa secondo la legge del Signore, fecero ritorno in Galilea, alla loro città di Nazareth. Il bambino cresceva e si fortificava, pieno di sapienza, e la grazia di Dio era su di lui. Parola del Signore. Come voi sapete, la presentazione del primogenito era un rito previsto dalla legge di Mosè, cosa che nessuno di noi osserva più. Perché? La legge di Mosè non è Antico Testamento, quindi non è parola di Dio? Sì, ma quel rito si è compiuto. E noi non presentiamo più i nostri primogeniti al Tempio per offrirli al Signore, anche se attraverso un sacrificio vicario come quello di una coppia di tortore o due giovani colombe. Perché è il Padre che ha dato il Figlio per noi e noi possiamo offrire a Lui la nostra vita. Quello che sto cercando di dire è che oggi celebriamo la festa del compimento della legge di Mosè, ma di tutte le leggi, perché dirà Paolo che dalla legge non sarà mai giustificato nessuno, per il motivo molto semplice che la legge è un sollen, un dovere essere. E nessuno è quello che dovrebbe essere. Noi siamo quelli che siamo. Il Padre ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio. E non un mondo ideale, non un mondo del sollen, un mondo secondo la legge. Ha amato questo mondo qui, tanto da dare il Figlio. L'offerta del primogenito che si faceva ai tempi di Gesù, anche dire, finché c'era il Tempio, cioè fino al 70 dopo Cristo, in realtà aveva un fondamento, voleva ricordare come Dio colpì i primogeniti d'Egitto al tempo della schiavitù di Israele. Forse potete dire, ma che modo strano di agire di Dio, ma insomma, ti pare chiaro, ti pare giusto ammazzare i primogeniti degli egiziani? E perfino degli animali, lì è scritto, una strage di tutti i primogeniti. naturalmente non è mai successo, è un racconto inventato in base, il racconto inventato sembra che sia una balla, ma non è una balla, sono racconti teologici per dire che Israele è il primogenito di Dio, cioè il figlio di Dio. Tu racconti una narrazione nella quale l'Egitto opprime i tuoi figli, cioè Israele, il figlio di Dio, il primogenito di Dio. E allora, applicando la legge del taglione di Mosè, dente per dente, occhio per occhio, allora io uccido i tuoi. È chiaro che non è mai successo. Quello che intende dire, figuratevi se non troveremo una fonte storica che dice: ma quella notte è stata tremenda, sono morti tutti i primogeniti del nostro paese. Documentavano tutto, guardate che i popoli antichi non erano mica più stupidi dei nostri, avevano degli archivi che in confronto ai nostri possono andare a nascondersi. Bene, quindi è un modo per dire: Israele è il primogenito, è il figlio di Dio. Tanto è vero che Dio ha colpito i figli dei nemici del suo popolo, perché occhio per occhio, dente per dente. Allora vedete come queste modi di ragionare, queste logiche, per noi sono superate, perché il padre ha tanto amato il mondo da dare il figlio, questo mondo qui. E non si tratta tanto di dare noi qualcosa a Dio per ricordarcelo, perché è Dio che dà tutto a noi per mezzo del figlio. Quando voi verrete a ricevere l'Eucaristia, riceverete il corpo e il sangue del Signore. Qui Simeone ha ricevuto tra le braccia il bambino. Noi altro che lo riceviamo in un modo ben più profondo. Comunichiamo alla sua morte e alla sua risurrezione. Ci viene dato il suo spirito. Diventiamo figli primogeniti come lui è il primogenito. Figlio primogenito vuol dire a pieni diritti. Siamo in un mondo in cui il primogenito ha tutti i diritti e i cadetti no. Cosa che era comune, tutto sommato, fino a 2 secoli fa, anche in Occidente. Noi diventiamo figli a pieno diritto. Essere figli è una metafora. Hegel, secondo me, traduce questa metafora in una bellissima espressione. Siamo a petto con l'infinito. Questo significa essere figli di Dio. A petto con l'infinito. Il nostro spirito infinito, racchiuso in un corpo finito, è in un'esperienza limitata, piccola, se volete anche banale. È continuamente aperto a questo incontro. Per mezzo di chi? Cristo, che è luce. E noi riceviamo dalla figlia di Sion, da Maria, riceviamo l'adempimento della promessa di Israele. Cristo, in altri termini, non aveva nessun bisogno di essere consacrato al Signore secondo questo rito, perché lo era sempre stato. Anzi, è Lui che dà senso a tutte quelle offerte antiche, perché è Lui il consacrato che consacra noi al Padre suo e Padre nostro, Dio suo e Dio nostro, facendoci figli come Lui è figlio. Come avete certamente osservato, sul più bello della messa, sul finire, la grande anamnesi, scusate, la grande dossologia della preghiera eucaristica termina sempre per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, cioè noi che abbiamo comunicato il corpo e il sangue del Signore, per Lui, con Lui e in Lui diventiamo un'offerta viva. Quindi noi non offriamo una coppia di torte o di giovani colombe, è la grazia che supera la legge. E in questo senso quella parola tremenda di Simeone, detta a Maria, che è la figlia di Sion, in lei si adempie l'attesa di Israele, ma anche l'attesa di tutte le genti, luce per illuminare le genti, cioè di tutti i pagani. Quando Gesù dice molti profeti avrebbero voluto vedere ciò che voi vedete e non lo videro, vi ricordate Dante, quando è accompagnato da Virgilio nel castello dei profeti magni, degli spiriti magni, nell'antinferno, e Virgilio gli mostra un castello in cui sono chiusi i grandi spiriti dell'antichità, che però non hanno potuto vedere la luce, l'hanno cercata. Io dico di Aristotele e di Plato e di molti altri, e qui chinò il viso. Noi abbiamo conosciuto colui che è la gloria della rivelazione, per la gloria di Israele e la luce dei popoli, e molti avrebbero voluto vedere quello che noi vediamo e non l'hanno conosciuto. E allora riceviamo da Maria il figlio, riceviamo come Simeone il figlio dalla Vergine Maria, riceviamo il figlio dalla Madre Chiesa che ce lo dona come corpo e sangue suo sacramentale, e possiamo dire la preghiera che in fondo nella liturgia della Chiesa noi recitiamo è l'ultima preghiera nella compieta, che appunto, come sapete, significa completa, cioè completiamo l'ufficio divino, dicendo appunto: ora lascia, o Signore, che il tuo servo vada in pace. È un bel modo nella liturgia ortodossa, un bel modo per fare il ringraziamento alla messa. È questo: il sacerdote, dopo aver celebrato, bacia l'altare e dice: ora lascia, o Signore, che il tuo servo vada in pace, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza. Può essere anche per la vostra devozione. Uno dice: come faccio a fare il ringraziamento per la messa? Di il cantico di Simeone. Viene dunque colmata l'attesa di Israele, viene adempiuta la legge nella grazia. Noi siamo giusti non perché abbiamo adempiuto la legge, ma perché il Signore ci ha condonato, che è la grazia. Anche nel codice civile un'obbligazione si adempie perché la metti in pratica, ma ci sono anche i modi di estinzione dell'obbligazione diversi dall'adempimento, per esempio la remissione del credito. E così il Padre ha rimesso i nostri debiti. Quindi siamo santi e liberi da debiti con Lui, non perché noi li abbiamo pagati, ma perché li ha pagati Lui in se stesso. Oggi è anche il primo venerdì del mese, celebriamo l'amore del cuore di Cristo. Invito tutti voi a pescare quelle buste lì, i cosiddetti uffici, in onore del cuore di Gesù. È un modo molto semplice per, come dire, coagulare la nostra attenzione, la nostra preghiera su un piccolo punto. Sono 9 uffici, cioè compiti, che i fedeli, è un lavoro che vogliamo fare insieme. Sono 9 divisi per le singole buste, ognuno ne pesca uno e insieme in questo mese cerchiamo di onorare il cuore di Cristo che ha estinto in sé ogni inimicizia. È la luce delle genti, è la gloria di Israele. E in fondo è tanto bello come termina: quando ebbe adempiuto ogni cosa secondo la legge del Signore. Sono ancora ebrei, Gesù è ebreo, Maria e Giuseppe sono ebrei, non sono mica cattolici romani, fanno quello che devono. E questa grazia che si è manifestata nel Tempio si fa come nascosta. Il bambino, 40 giorni aveva, 40 giorni dopo Natale si fa la presentazione al Tempio, oggi sono 40 giorni dopo Natale infatti, e il bambino cresceva e si fortificava e la grazia di Dio era su di lui, ma nascosta. E così nella sua vita nascosta ha redento il mondo, non meno che nella passione. E così anche noi, in questa vita più o meno nascosta o piccola che noi possiamo fare, è nascosto, sì, è celato una pienezza di grazia che fa della nostra vita un'offerta al Padre per Cristo, con Cristo e in Cristo.